Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Mancano solo due giorni all'appuntamento istituzionale più importante dell'anno, cioè WrestleMania 38, due notti per quest'anno, perché ovviamente le cose o si fanno in grande o non si fanno. E a proposito di grande, dovete sapere che papera è un nome con il quale viene impropriamente chiamata l'anatra molte volte, e certe volte si sente dire, ad esempio, mi mangerò un uovo di papera, cosa che questo sito ideegreen.it ci fa sapere è impossibile, perché la papera è un esemplare giovanile di oca non ancora in età produttiva, dunque non depone uova. E a favore dei sillogismi logici alla mia destra c'è il tauromaca preferito di Rocca di Mezzo, Davide Fantin. Buonasera.
Devo dire buonasera?
No.
Buonasera, lei ha proposto una relazione di significati che mi ricorda anche l'erroneo uso che si fa della parola migrante, mm-hmm, per parlare degli immigrati e degli migranti. Mm-hmm. Allora bisogna smetterla, mm-hmm, di approcciarsi.
Bisogna smetterla, anzitutto, uno.
Bisogna smetterla.
Poi
bisogna smetterla di utilizzare la lingua come se fosse uno scopettone, mm-hmm, su una terrazza.
E chi usa la lingua come uno scopettone?
Il nostro regista.
Il nostro regista, che ovviamente, diciamo, per chi sta da fuori, abbiamo detto naturalmente sillogista di merda. Dall'altra parte del vetro, l'uomo più desiderato di Potenza dopo Ruggero Deodato, di cui si riparlerà, il professor Ritmo. Buonasera, professor.
Buonasera, Ritmo. Mi chiamo Ritmo Professor e non ho mai imparato la tabellina dell'otto.
Non ce n'è bisogno.
No, guardi, no, il cazzo. Scusate, sono la parola.
Guarda,
ci sono tre cose che mi fanno arrabbiare nella vita. La Seconda Guerra Mondiale.
Non
riprendiamo il discorso.
Vabbè.
Se non mi arrabbio.
No, vabbè.
La già citata Madre Teresa di Calcutta, mm-hmm, quel cumulo di rughe che non ha fatto niente nella vita se non ridere.
Io avrei detto cumulo di qualcos'altro.
Cumulo di qualcos'altro. E chi non impara da bene nel lotto. Quindi, professor Ritmo,
se vuole ci provo, però non la so.
Mi faccia uno classico, 8 per 1, classico.
In realtà l'idea...
ci siamo. 8 per 2?
16.
8 per 3?
24.
E 3 per 8?
24.
Attenzione.
No, 42.
No, c'era, vedi.
Perché secondo me li dovrebbe mimare i numeri, perché lo metti in confusione dire i numeri sotto forma di lettere. Se invece li mima con le dita... La sa fare la tabella.
Scusi, mi 100.
67, come il numero delle puntate della penultima ruota del carro.
E sapete oggi chi intervistiamo finalmente? Un ospite che sa benissimo la tabellina dell'otto. Lei sa chi è l'ospite di stasera?
No.
Sto cazzo! Professor Ritmo, puntata numero 67, qui è caduto tutto.
Perché si è portato l'ombrello?
Perché volevo farne un uso ricreativo.
Infatti. No, a parte sto cazzo, comunque
si vede,
oggi
si vede cosa?
No, guardi, lasciamo stare.
Ancora
soprasiedo.
Si vede per radio. In radio non si vede.
Attenzione.
Solo Bocelli
riesce
a vedere.
Qui avevo utilizzato un verbo vedere in come si dice, in maniera ostensiva, giusto?
Professor Ritmo, la prego di intervenire per cortesia, faccia la nato della situazione.
Sono le 22:36 sul termometro di Radio Sherwood ed è proprio l'ora, grazie al nostro nuovo editore
Baldini Castoldi Dai.
Sapete chi è il nostro nuovo editore?
No, chi è?
Un uomo che non deve chiedere mai. Roman Abramovich ha comprato per 80 miliardi di rubli.
Beh,
Radio Sherwood,
cioè 16.000 euro,
cioè,
più o meno,
sì,
come il Chelsea. Chelsea, Radio Sherwood.
Sì.
Allora, ci ha concesso un'esclusiva assoluta. Allora,
attenzione.
Come sapete, quest'anno ci sono le elezioni, o meglio, ci saranno delle elezioni in Italia, abbiamo anche avuto l'Election Day proprio ieri, 16 giugno, e quindi grazie a Roman Abramovich abbiamo gli spot elettorali in anteprima assoluta.
Beh, è molto bella questa cosa.
Non ce l'aspettavamo. No, voi non lo sapevate, ma perché io e Roman abbiamo un'antica amicizia, allora me lo ha comunicato, sono gli spot elettorali. Della campagna elettorale italiana di 30 anni fa, quindi in esclusiva assoluta abbiamo gli spot elettorali del 1992.
Anno partiamo magico, vorrei sempre sottolineare, incredibile.
E naturalmente ci sarà un gioco a premi, nel senso che io, amico di Roman, farò partire lo spot e voi dovrete indovinare di che partito si tratta.
Una domanda: la lettera del suo libro è contenuta in uno degli spot?
Bravissimo, ma non diremo quale.
Una matriosca di indovinelli incredibile. Vadi.
Allora, ne abbiamo, se non sbaglio, sei in tutto.
Attenzione, ok.
Sei o cinque, non lo so.
Ma scusi, lei la tabellina come fa?
Le risposte, scusi, le dobbiamo dare adesso o tutte alla fine?
No, uno alla volta. Alla fine di ogni spot.
Okay, vai.
Allora, via col primo. Naturalmente possono partecipare anche da casa. Chiamate il 346-247-3779. Via!
C'è gente che lavora per cambiare le cose, che vuole governanti e amministratori scelti e controllati direttamente dai cittadini. Gente che non si inventa nuove tasse, ma si batte per le privatizzazioni, per una sanità efficiente affidata a professionisti capaci. Gente che fa e che può fare ancora di più. Partito Liberale.
Partito Liberale era vero.
Mannaggia, io ero indeciso, devo dire, perché fino a metà avrei forse detto Partito Socialista, anche perché tanto ormai socialista di inizio anni 90 era liberale sostanzialmente, quindi...
Che acume politico.
Sì, allora, mi chiama sempre anche...
Ancora che voi, diciamo, origliaste la risposta esatta, moltissimi ascoltatori e moltissime ascoltatrici avevano già inviato l'SMS, e grazie a un grafico a torta prodotto immediatamente dal mio computer che monta Windows 98, lo vedete qui di fianco a me. Sappiamo che più o meno la percentuale di italiani che votò il Partito Liberale quell'anno, quindi il 2%, 2,3%, ha indovinato.
Non male. Esatta. Comunque 2,3% è tanto per il Partito Liberale.
Rispetto al 2,4 è tanto.
Vuol dire due italiani, 3 su 100. Sono tanti. Soprattutto quando lo chiedi allo 0,3. Cioè, quando poi devi dividere un uomo e prendere uno 0,3, vuol dire che gli prendi fondamentalmente due braccia.
Io non so che cosa prenderei da un uomo. Lei cosa prenderebbe da un uomo?
Cosa prenderemmo da uno? Dipende dall'uomo. Ad esempio, cosa prenderemmo da Chess Smith, professor Ritmo?
Quello che evidentemente lui stesso ha preso in una qualche misura, insieme ai suoi We All Break, dalle Donne di Ferro, di questo pezzo, nemmeno un anno fa, Women of Iron. Fantin.
Sì, dimmi tutto.
Perché non ci racconta una bella favola questa sera?
Va bene, adesso?
Ora.
Ci metto un'ora. La favola si chiama Il ranocchio e l'aspirapolvere.
Prego.
C'era una volta Maria Callas. È morta, sappiamo tutti, disperata, perché gli amori l'avevano ferita. Le lacrime di Maria Callas hanno creato una grandissima pozzanghera, in cui finirono per sbaglio due girini. I due girini, nella lotta alla vita, si sono ammazzati a vicenda, se non che uno sopravvisse. Divenne il ranocchio. Il ranocchio un giorno, mentre saltarellava nella pozzanghera di lacrime di Maria Callas, fu aspirato da una aspirapolvere della Vorwerk. Era il 1939 e la Vorwerk stava per diventare la più grande azienda di pistoni metallici e di mortai, che avrebbero per fortuna triturato tutti quei bastardi comunisti. Con l'operazione a Barbarossa.
Un
prego.
Suono di pistone.
Vada. Vai.
No.
Io? Perfetto, grazie.
Non è finita. La storia finisce che l'aspirapolvere aspirò il ranocchio e morì come Maria Callas e come il fratello gemello. Proprio qui.
Qual è la morale?
La morale è che non si vive se non per morire.
Benissimo. Ecco, questa era la morale della favola di Fantin delle 22:47. Se volete sentire qualcosa che morale non ne ha, è il caso di rivolgersi a Controfattuale.
Cosa pensa? Che non ho il coraggio di crearmi sui pantaloni?
Sì, sui pantaloni!
Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
capo del pantalone! Il capo del pantalone!
Come se non bastasse questa esistenza, c'è ancora qualche stronzo che crede nella reincarnazione. Se volete, se vuole, gli lascio la mia di esistenza. E meno male che in quella sera piovosa che Ruggero Deodato aveva passato a casa dell'amico di sempre, Renatino Curcio, a scartabellare i curriculum degli attori ansiosi di prendere parte al suo prossimo progetto cinematografico, ecco, un foglio volante, come per miracolo, sporse dal plico di carta straccia che l'Orson Welles di Potenza aveva già visionato con crescente sconforto. E chi lo aveva mai sentito nominare prima? Si trovò a pensare con stupore Deodato, soffermandosi sui tratti volitivi di quel misterioso attore afroamericano, il suo sguardo penetrante, un physique du rôle come non se ne vedevano dagli anni di Bela Lugosi. Fu una questione di un attimo. Deodato cestinò al volo il portfolio di Luca Barbareschi, aitante giovincello col vizietto del neofascismo, che aveva però espresso l'esplicito desiderio di ammazzare un maiale. Metafora politica eversiva? Chissà. E alzò la cornetta del rifugio delle BR per effettuare la prima e forse la più importante telefonata transatlantica della sua carriera. Scelta fortunatissima. Se ci pensate, cosa ne sarebbe stato di un film come Cannibal Holocaust senza il suo protagonista, Will Smith? E meno male che, delirante sul letto di morte, il generale Petraeus decise di liberarsi una volta per tutte da quel fardello di segreti che lo avevano inutilmente oppresso per tutta la vita. Si era innamorato di Kim Jong-un dopo averlo visto giustiziare il suo ministro della difesa, un moderato della corrente forlaniana, in un video snuff finanziato dalla fondazione Bill e Melinda Gates e realizzato in sole 666 copie su vinile serigrafato, con incluso il codice per il download da Bandcamp. A tal proposito, oggi è il Bandcamp Friday, potete ancora comprare il disco di Don Blaster. Da allora, nell'impossibilità diplomatica di recarsi fisicamente in Corea del Nord, aveva alacremente lavorato per distruggere la NATO dal suo interno. Aveva scatenato una crisi diplomatica con l'Iran, organizzato il dietro le quinte dell'assalto dei trampiani al Campidoglio, favorito la vittoria dei Maneskin all'Eurovision e fatto pressioni perché Mancini rimanesse sulla panchina della nazionale italiana. Il suo piano, va detto, avrebbe funzionato se all'ultimo momento proprio lo stesso Petraeus non avesse scoperto che in realtà Kim era morto già da 30 anni in un incidente di kitesurfing ed era stato rimpiazzato da un androide manovrato dall'esterno. Quindi la morale è: ma si può forse vivere così, dedicare tutta la propria esistenza al raggiungimento di uno scopo che si sa dall'inizio non è a portata di mano? Inconcepibile. E meno male, infine, che l'olio galleggia sull'acqua che bolle sempre a 100 gradi, a meno che non ci si trovi in montagna, confidando nel mentre che un po' di mezze stagioni si siano conservate, che almeno qualche nero, oltre alle ambizioni di arruolarsi nel corpo di polizia di New York, senta ancora il ritmo nel sangue. Scherzi a parte, meno male che c'è Gramellini a ricordarci che ogni nazista è in realtà un ragazzo sensibile, come aveva già sostenuto Francesca Mambro in tempi non sospetti, e un potenziale grande appassionato di Kant. Magari Gramellini, nelle pause tra un bel sogno e l'altro, un giorno ci farà il grande piacere di levarsi dalle palle e raggiungere i suoi amici filo kantiani in qualche angolo sperduto del multiverso, e chissà che a furia di criticare le ragioni pura e pratica non intervenga lo spirito della storia.
Hanno in Italia 3.000 morti per droga, mafia, criminalità, 33.000 miliardi di tangenti ai partiti, milioni di giovani senza casa e disoccupati, il 60% del tuo guadagno in tasse. Anche in Italia c'è un muro da abbattere, è il muro dei partiti. Abbattiamolo insieme.
E chi era costui? Aspetta.
Allora, anche qui fino a metà avrei detto Democrazia Cristiana, l'ultima parte invalida completamente la mia prima opinione.
Questa qui
opinione.
È il
la voce, la voce la potete riconoscere.
Esatto. No, è il Movimento Sociale Italiano.
Bravo!
Sì!
No, è Fini.
Ma no, è 92.
Fini.
Almirante da dove? Dalla tomba.
All'oltretomba.
È morto troppo tardi, Almirante. È morto troppo tardi, fondamentalmente. Quindi ci siamo andati ad ascoltare Il controllo delle comete con un pezzo che non mi ricordo assolutamente più, perché cerca, mi piace molto questo pezzo, però su YouTube non si trovava, si trovava il disco intero. Quindi
buongiorno per dirsi addio.
Grazie. Molto bello, un riff suonato da un chitarrista di eccezione che è Giampiero Meco, che salutiamo, l'ha suonato lui questo riff, registrato in 25 minuti, 26 e 15 secondi per la registrazione.
E produzione di?
La produzione l'ha fatta Claudio Cecchetto, che è un grande
appassionato. Non Claudio Coccoluto?
Claudio Coccoluto la voleva fare, però poi ha detto... No,
sì, lo
sapete che non c'è più Claudio.
No, non c'è più.
Vabbè,
Coccoluto.
Però
c'è sempre nel
posso dire una cosa: sì. Finché c'è Saramago,
sì.
Voglio dire,
sì, no,
finché
no,
è vivo
ragione,
Saramago,
appunto.
Non c'è
appunto. Anzi, si ricordi dopo, dobbiamo scrivere che dobbiamo fare gli auguri a Saramago, perché tra un po' è il compleanno di Saramago.
Pare gli daranno un secondo Nobel.
Ah,
Sì, sì.
Attenzione.
Perché hanno finito i trans, le donne queer, i neri, i cinesi, cioè il Nobel l'hanno avuto
e
tutti.
Le persone con l'alopecia. Quindi rimangono le persone che scrivono dei ciechi. Saramago, ad esempio, quindi esatto. è una buona cosa. Comunque Saramago ascolta moltissimo stoner gaze, come quello dei Comet Control, è il suo genere preferito. A proposito di stoner gaze, professore,
aspetta, lo ridica più scannando di più a proposito.
Guarda, che lo devo dire, scusi.
Ah, no, scannando di più, a proposito.
Dicevo che Saramago...
No, devi dire a proposito.
A proposito, oh. Professor Ritmo, a proposito di stoner gaze...
Perché non gaze stoner?
No, ha ragione, perché sono uno stronzo e lascio...
Sei uno stoner.
Lascio i composti femminili per ultimi sempre, perché sono un povero fallito e nella vita non ho fatto niente di buono. Ma chi invece ha fatto moltissimo di buono, continuerà a fare molto di buono e anche di bene, è il nostro prossimo ospite, di cui parliamo in termini generici, neutri, genderless... Perché è una questione
quindi
che va oltre
il nostro prossimo ospite
va oltre il gender, va oltre il genere, va oltre ogni classificazione. D'altro canto, tutti i buoni misteri vanno oltre ogni classificazione. Lei pensi
a Gesù Cristo,
a Gesù. Lei pensi
Gesù, lei ha 33 anni. Classificato, crocifiggiamo.
3 per 8, 33.
No.
Quasi.
Meno uno.
Quasi. Tra l'altro volevo dire che Gesù è nato 4 anni prima di se stesso, dicono, quindi ne aveva 37.
Se Gesù fosse nato 10 anni dopo,
sì,
sarebbe morto 10 anni dopo.
Sì, e quindi
non avremmo avuto, in questo momento saremmo nel 2033.
E ci sarebbe stata un'altra persona del club dei 27, tra l'altro.
Esattamente.
Sai chi 37.
Dei 37.
Però 10 anni dopo rispetto ai 4, ai meno 4 o allo 0?
Ai meno 4.
Questo mi impedisce di imparare la tabellina dell'8. È vero.
Comunque, sa chi è che faceva questo gioco di età anche?
Sì.
Eriberto del Chievo.
Eriberto del Chievo
diceva di avere 33 anni quando in realtà ne aveva 54.
Peraltro, cugino di Eriprando Visconti,
il nipote di Luchino.
Erano parenti.
Beh, senta, Luchino lo dice a qualcun altro. Invece, a proposito di grandi misteri, abbiamo il ritorno dell'ospite genderless, più genderless della penultima ruota del carro.
Che ricordiamo che non è stata con noi perché ci ha snobbato.
Ed è andata in...
Perché ha fatto l'amore tutti venerdì sera perché adesso il suo compagno è qui e ci ha snobbato per questo... Posso dire, ha ragione.
Assolutamente.
Io invece che la mia compagna non è mai qui e non posso fare più queste cose.
Vabbè, ma è giusto così, è stato abolito. Infatti il nostro ospite lo fa, come dire, di nascosto.
No, okay, quindi...
clandestinamente. Ed è un altro dei tanti misteri che tratterà il nostro ospite nella sua prossima rubrica. Questa è Misteri Brutti, il nostro ospite è JT. Vuole essere chiamata JT, JT, GT...
GTA
Sant'Andrea.
GT.
Leroy. Questa è Misteri Brutti e io sono ufficialmente afasico come Bruce Willis. E sa chi era afasico anche? Pierpaolo Pasolini! No, non è vero, ma questa è Misteri Brutti.
Misteri Brutti è un appuntamento saltuario che vuole creare del mistero dove non necessario. Questa sera voglio raccontarvi una storia e voglio raccontarvela male. Se vi guardate intorno conoscerete almeno una persona con una particolare propensione all'aneddotica. Di solito è di questa persona la storia che vi ha fatto tanto ridere, ma davvero tanto, e che volete raccontare ad altri senza riuscire ad ottenere lo stesso risultato. Roberto, ad esempio, è questa persona nella mia vita. C'è un aneddoto di lui al McDonald's che ordina dalle casse automatiche, ma Roberto non mangia le salse e per sicurezza, oltre alla maionese, toglie anche qualcosa denominato patty. Gli viene così consegnato solo il panino, senza maionese ma anche senza carne. Ecco appunto, vi giuro che quando la racconta lui fa ridere, ma tanto ridere, non ho mai riso tanto. Se la racconto io invece, non fa ridere, non si capisce nemmeno perché l'ho raccontata, forse solo per riallacciarmi a un ricordo a cui ero affezionata, a un momento felice che non riesco a replicare perché non ho un talento per l'aneddotica. Ma la storia che voglio raccontarvi male non me l'ha detta Roberto. Me l'ha ripetuta tante volte mio nonno e vi giuro che quando la racconta lui sembra davvero un mistero ben scritto. Ma nonno sta già dormendo, quindi mi sacrifico io. Di solito inizia mentre nonna sta togliendo a me o a mia sorella la midia. E qui digressione folcloristica. In Abruzzo e nel sud Italia, forse in generale, si usa prendere un piatto d'acqua e far cadere delle gocce d'olio dopo aver disegnato con le dita delle croci sulla fronte dello sventurato. Nel frattempo si recita una formula, una preghiera, così si allontana il malocchio. E nonna Gemma è esperta. Di solito quando si presta a questo rituale nonno inizia chissà chi t'ha guardato con gli occhi brutti. E ora non ci stanno più, ma una volta c'erano le streghe, lo sai? E nonna. Poi il papa, non mi ricordo quale, ha chiuso le porte. Non so le porte di cosa. Qui il racconto inizia a farsi interessante, non posso fare nomi, ma entra in scena una vicina strega, un lupo mannaro, delle galline che non mangiano, dei cavalli sudati e delle mucche che non fanno latte. La verità è che nonno racconta sempre allo stesso modo queste storie. Ogni volta omette i nomi e poi finisce per farli, crea attese e poi li rivela. Ha dei tempi precisi, perché come per far ridere, anche per far paura servono i giusti tempi, tempi comici, tempi drammatici. Da piccolo nonno mi diceva che per fermare le streghe bisognava mettere un sacchetto di sabbia sotto al cuscino, oppure una scopa sopra la porta, oppure che un lupo mannaro una volta stava in giro per i nostri boschi. A me faceva paura, ma non ho mai detestato mio nonno per questo motivo, perché lui sapeva raccontare, sapeva far paura.
Je suis la mer, je t'embrasse, je t'aime tout mon cœur. Prends-moi dans tes bras, avant que je pleure. Jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver. Jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver. Je suis la mer, avant de prendre, dis-moi.
C'è bisogno di opposizione. C'è bisogno dei comunisti.
Problemi tecnici in studio ci segnalano
la presenza del sto cazzo di regista Blaster. Di merda, non capisce niente. Guarda, non ci sente niente.
Io sento, siete voi che avete manomesso le preziosissime.
Vedi, in colpa gli altri,
le preziosissime strumentazioni del compagno Abramovic.
Comunque, io volevo dire una cosa: che lei sta passando continuamente spot elettorali dove viene già rivelato.
Non è che li ho scritti io, comunque voi.
Che quiz è?
Che
allora?
Lei nel 92 era già nato e quindi se li ricorda.
Me li ricordo.
Intanto non avete ancora detto quale partito.
Veramente lui
è.
Nel 92 c'è stato per due giorni.
Esatto.
Quale partito è?
Il PCGI.
No.
Partito dei comunisti giocatori italiani.
No.
Ah, comunisti giocatori, non giocatori comunisti.
Sarà il FGC allora?
No. Ma che partito può mai essere nel 1992? Ci vuole l'opposizione.
Allora sarà PSD. PSD.
Il partito marxista-leninista italiano.
Allora fate tanti bulli e poi non la sapete.
Ma se ha detto nel partito comunista, votate comunisti.
E che può mai essere PC. Nel 92? PC? C'era il PC nel 92? Ma lei è un caprone!
Aspetti, dipende. Lei non mi ha detto in che giorno nel 92. Lei ha detto 92 generico.
Abbiamo un ospite, venga l'ospite.
Ma non
lo
importava
sa. No.
Il giorno del 92.
Sì.
Ma quindi...
No, il PC c'era nel 92.
Non c'era più a queste elezioni.
A queste elezioni no. Ma prima c'era.
Ma prima
ma non c'era.
Prima delle elezioni c'era ancora fino a Tangentopoli.
Allora il brano che abbiamo ascoltato.
Ah, qual era il partito?
Misteri brutti era La mer e l'amour, estratto da un disco uscito appena una settimana fa. Scenario se preferite dei Camontigre.
Ah, non era il partito comunista il disco.
Era il partito della rifondazione comunista.
Che
però non c'è mai stata questa rifondazione.
È inutile che lei mi guarda con quello sguardo da Spadolini.
Allora,
voglio dire,
io adesso per difendermi controllerò quando è stato fondato il partito della rifondazione. E l'imprecisione del 92 del professor Ritmo.
Credevo volesse controllare quando è stato fondato il partito comunista. Così
quella...
In generale. Bene, Camontigre, professor Ritmo, ci scusi per l'interruzione.
È stato fondato, ho sbagliato io.
È sbagliato lei, sì.
Che strano,
Ero convinto, come il cazzo di concorso.
Sì. Ritmo,
avanti.
Prego.
Ritmo, prego.
La preghiamo. La preghiamo.
Il brano era La mer e l'amour da Scenario, il terzo disco dei Camontigre.
Sì, ma non ha detto niente sui Camontigre. Chi sono? Cosa fanno? Da dove
sono
vengono?
Sono un misterioso duo, ma forse un collettivo, non si sa come si chiamano, da dove vengano, che lavori facessero. Non si, lei sa come si chiamano?
Francesco Roberti e Elvira Di Roberto.
Ah, no, no, non Oliviero Di Roberto.
No,
no, okay.
Elvira.
Va bene, a posto. A proposito di cose che non
guarda,
si
lei
sanno.
Lei ha proprio il fiato di uno che ha letto tutti i libri di Francesco Alberoni.
Sì.
Io glielo dico.
Sì. Ma tutti, tra l'altro anche al contrario li ha letti.
Scusi, professor Ritmo, ma lei ha detto la lettera è già uscita?
No.
Ah.
Cazzo.
Non è uscita. Attenzione.
Ma mancano ancora tre spot.
Non è uscita.
Avremo DC.
Sì.
Prossimi spot.
Che DC, cosa? Partito Repubblicano.
No,
ma
no,
non c'era la DC alle elezioni
ma
del
quindi,
92.
Ah, ma lei quando ha detto che è sul 92?
No, ha ragione, è vero. Però la DC si è sciolta dopo, quindi...
Ma secondo me non c'era già alle elezioni.
Ecco qua, no, litigi vero. Su queste questioni.
No, ma ha ragione. Io riconosco l'errore quando commetto un errore.
Io ho provato a non riconoscere.
Vabbè, allora, visto che ci tenete, mandiamo subito un altro
sì.
spot.
Subito, va bene. Vada, subito.
Vediamo come siete messi. Via.
C'è un'Italia che non conosce ancora la sua forza. Io voglio unire questa Italia onesta e voglio farla vincere.
Il voto.
No, vabbè, si è sentito.
No, l'ha sentito solo lei perché è in cuffia, ma il pubblico no. Comunque Fantin non l'ha sentito.
Comunque questa R. Moscia chi era? La Malfa?
Boh, io non posso dire niente.
No, è partito repubblicano comunque. Però è interessante
capire dalle fasi che ha detto.
Sì, comunque era proprio Giorgio La Malfa. Allora, 3 su 4 per
3
lei.
Su 4, 3 su 4. Fantin, lei sa che cosa succederebbe se il mitico onorevole, tuttora onorevole La Malfa avesse scritto una sceneggiatura molto importante per Christopher Nolan? L'ha fatto, ma facciamo finta che non l'abbia fatto, perché la sceneggiatura di Tenet è di La Malfa.
Di
Tenet è di La Malfa. Ma se La Malfa avesse scritto, non so, la sceneggiatura di The Prestige, no? Perché Tenet, sono tutti bravi a dire che film di merda. Allora facciamo finta che abbia scritto che avesse scritto la sceneggiatura di The Prestige. Sa che cosa ne sarebbe venuto fuori? No, non lo sa, perché ce lo dice adesso, proprio adesso, il professor Ritmo.
Non lo so, infatti abbiamo...
Da dietro lo schermo figurato di vetro, con la sua rubrica, una rubrica per i cuori infranti e per gli infranti in cuore. Hurlemont.
Buonasera, bentornati, bentornate. Vi ricordo che anche gli ospiti hanno ancora il microfono acceso, quindi è inutile che si scambino le caramelline davanti a me. Questa è la rubrica situazionista, come se non bastasse, della penultima ruota del carro, dove si sviscerano appunto i più grandi progetti cinematografici rimasti... Vabbè, io lascio. Allora, c'è un boicottaggio ai miei danni. Evidentemente.
No, è perché parlavamo di Nolan, scusa. Ecco, Rita, allora, c'è un loop temporale.
Come sapete, è una rubrica fatta su tre piedi in tre scarpe. E quindi ci è stato suggerito il regista di questa sera, Nolan. Sì. C'è stato suggerito lo sceneggiatore Giorgio Lamalfa, figlio di Ugo.
Sì.
Figlio di Udur, come si sarebbe detto in altre scritture, ma non abbiamo ancora il classico della letteratura.
È vero. Io direi no. Lo sceglie l'ospite genderless, il classico della letteratura, visto che di libretti brutti ne parlava già.
Ma italiana o straniera?
Weltliteratur.
Italiana?
No, io
ho sentito...
No,
va bene.
No, qualunque.
No, andrei sul deserto dei Tartari.
Che non è italiano.
Non è italiano.
Vabbè. Beh, scelta interessante. Indubbiamente per il secondo film di Christopher Nolan, che non tutti sanno che non fu Memento, appunto, se non sbaglio. Mm-hmm. E tutti credono che sia Memento, no? Poi fece Insomnia, eccetera, eccetera, o viceversa, forse è stato Insomnia il secondo, ma non è stato in realtà il secondo, perché è stato proprio l'adattamento voluto, fortissimamente voluto, da Giorgio Lamalfa, figlio di Ugo, che arrivò davanti all'ufficio di Christopher Nolan, che all'epoca aveva i suoi studi a Pesaro, sulla costa, in un lido per la precisione.
Pesaro.
E allora, sì, Giorgio Lamalfa si recò appunto in spiaggia a Pesaro con delle mutandine khaki, mm-hmm, e gli propose appunto questa... sceneggiatura dal deserto dei Tartari, che però per motivi di diritti non poteva chiamarsi il deserto dei Tartari, perché gli eredi di Buzzati, vivi e vegeti, e non essendo morto Buzzati all'epoca da più di 70 anni, avevano denegato l'autorizzazione a procedere, no? Come si direbbe. E voi mi direte, che titolo avevano scelto? No?
Scusi, che titolo avevano scelto?
Abbiano, perché bisogna usare i congiuntivi nelle domande.
Sì, sì.
Fu la domanda che si fece anche Christopher Nolan, che titolo possiamo mettere, perché in realtà Lamalfa arrivò senza titolo. Decisero quindi, diciamo, di operare una trasposizione, un lieve spostamento rispetto all'originale, no? Quindi c'è, diciamo, la rocca, il castello, l'esercito, il generale. Io non ho mai letto Il deserto dei Tartari, né nessun altro libro di Dino Buzzati, né nessun altro libro in generale, però questo non mi impedisce di stare qui
di parlare,
a quantificare.
Questo la rende un uomo coltissimo.
Esatto, proprio perché non ha letto.
Grazie. Perché non so di sapere.
Esattamente,
a mio modo, no?
Esattamente. Ecco.
E quindi decisero di spostare, diciamo, da quell'ambientazione a il mondo dell'odontoiatria.
Ah.
Dell'odontoiatria messicana degli anni 90. E sì, a quel punto poterono decisamente mantenere il titolo. Ora, voi come ben sapete, mm-hmm, buona parte del Messico è occupata appunto da un'area desertica, nello specifico il Sonora, a nord del paese, no? Quindi il deserto poteva rimanere perché non si riferiva più a quello originale. Come voi altrettanto ben sapete, in Messico si può diventare non solo odontoiatri, ma veri e propri dentisti comprando una semplice licenza.
Sì.
È il motivo per cui anche nelle baraccopoli che circondano nel DEF Città del Messico ci sono queste enormi insegne che dicono dentista qua, dentista là.
Quindi, anche Rey
Listerio, un dentista, comunque, sì, sì.
Venne inteso tartari nel senso di plurale di tartaro, come quel fenomeno che danneggia lo smalto dei denti.
Mi sa che al posto di danneggia deve dire d'annunzio. Che danneggiasse. Vabbè.
Lo smalto dei denti.
Che d'annunzio lo smalto dei denti.
Vabbè. Allora, se c'è un'altra interruzione, io interrompo la puntata. Immediatamente
vada avanti.
Questa è autocrazia.
Ma sappiamo che a derive. Vada.
Io va oliocrazia, non quanto meridionale. Comunque, fondamentalmente, questo film che poi girarono, diciamo, con gli attori feticcio, no? Quindi c'era Christian Bale che riuscì con una delle sue solite trasformazioni ed era il dentista americano. Radiato dall'albo negli Stati Uniti, che si reca a praticare appunto nel Sonora e incontra peraltro un giovanissimo Roberto Bolaño, che già all'epoca girava per il deserto proprio in cerca di uno che gli sistemasse dentista, una carie, no? E quindi stabilisce il suo studio un giovane anche lui, Christian Bale, che riesce forse nella sua metamorfosi definitiva, ovvero riesce a, con un allenamento e una dieta speciali, dividersi il corpo perfettamente in due, per cui da un lato hai il fisico che hai in American Psycho e dall'altro quello che ha nell'uomo senza sonno, proprio simmetrico, speculare, perfetto. Quindi grazie a queste doti fisiche impressionanti riesce a gestire in pieno deserto, senza neanche un tetto, questo studio. Ma non è solo Roberto Bolaño, naturalmente, a visitare il deserto dei Tartari, ma diciamo molti altri scavezzacollo come lui, in particolare in un ruolo secondario ma fondamentale Axl Rose, già in carrozzina, cioè diciamo in una carrozzina cinematografica, non quella che indossa, perché lui la indossa,
certo,
la carrozzina.
Sì.
Adesso che arriva proprio anche lui, attraversa in questa, cioè questo piano sequenza incredibile in cui Axl Rose attraversa il deserto del Sonora spingendo la sua carrozzina, salvo che a un certo punto si incastra in un serpente morto.
Ah, ma morto quindi, da che parte il serpente? Davanti?
Da destra.
Da destra.
Muoiono tutti a destra serpente. Sì, e quindi diciamo prima che arrivi poi verso il finale del film, che come vedrete ha una trama complicatissima come sempre nei film di Nolan, aiutato da quel suo fratello, no, Jonathan, che gli fa le sceneggiature, quindi salti temporali, montaggi avanti e indietro, intrighi continui, doppi, sdoppiamenti, triplicamenti, fondamentalmente a un certo punto arriva Tom Hardy vestito da majorette senza vestiti, però sopra i vestiti a majorette, nudo coi vestiti
a majorette,
che sbandieranno appunto come farebbe la classica majorette del Palio di Siena. Tra l'altro c'è qui una donna in studio che avrà un nipote presto che farà la majorette al Palio di Siena, quindi ne approfittiamo
per
salutare
donna,
vabbè. E comunque fondamentalmente mentre in sottofondo i Belle and Sebastian suonano tutto a magamma dei Pink Floyd in fa bemolle, a fatto che esiste
con lo xilofono
in fa bemolle, c'è questa scena di liberazione di Axl Rose dalla carrozzina con Tom Hardy vestito da majorette, e poi vanno tutti appunto a rifarsi i denti, cosa che io ho appena sperimentato. Se volete vi do la tariffa del mio dentista, io mi sono appena fatto una faccetta, come si suol dire. Comunque siamo andati per le lunghe, vi ringrazio di avermi ascoltato questa sera, era la mia ultima puntata, annuncio il mio ritiro per afasia.
Anche lei
perché è contagiosa.
Sì.
Ero andato a giocare a golf con Donald Trump e Bruce Willis e ho preso l'afasia.
Perché poi questo è quello che succede quando lei scambia la pallina da golf per la testa di Bruce Willis.
È un po' colpo.
Comunque la prossima volta ho deciso che i miei 50 euro non li investirò più in Potere al Popolo, ma in chi tirerà fuori finalmente un film da questa sceneggiatura di Nolan Jr. più La Malfa.
Solo 50 euro.
I primi 50.
Di una lunga serie.
Esattamente, di una lunga serie. A proposito di lunga serie, Ritmo, come condividiamo questa puntata di Hurlaman?
Con un altro brano uscito appena una settimana fa, o meglio, in un disco uscito appena una settimana fa, ovvero Fever da Warm Chris di Aldous Harding.
deception. Never, ever been so tired. You said, you bet. Guess we did what the other expected.
Liga Veneta,
però la musica
Lega
è notevole.
Nord, a Lega Centro, a Lega Sud, autonomia per le regioni, ogni popolo padrone a casa sua, ogni popolo amico dell'altro, la Lega è la vera solidarietà.
Ditemi che differenza c'è tra questo e quello che si sente oggi sulla guerra in Ucraina.
Nessuno. Nulla.
Fantin, sai come si chiama questo partito?
I fasci siciliani.
Si chiama
No, questa è la Lega, non dico sciocchezze adesso.
No, ma sai la curiosità, una recentissima scoperta degli storici, sai quegli storici amici di Michele Santoro che andavano sempre nei suoi programmi? Hanno scoperto che Umberto Bossi in realtà è morto nel 1989,
okay,
ed è stato interpretato da Ninetto Davoli, ma cioè tuttora Umberto Bossi è interpretato da Ninetto Davoli.
E infatti poi Ninetto Davoli si è dovuto far venire l'ictus perché altrimenti non riusciva a rendere
il famoso Herbie due facce in realtà.
Comunque a questo proposito, per festeggiare i 100 anni di
Pierpaolo,
dovevamo avere in trasmissione a intervistarlo Franco Citti, però il suo agente ci ha informato che è morto circa 5 anni fa. Se non sei, anche sei.
Vabbè.
Però noi non lo sapevamo, avevamo preparato tutto, anche le paste.
Comunque mi pare,
Cesare Garboli dovrebbe venire.
Mi pare una scusa un pochino, come dire, volitiva. Cosa vuol dire il fatto che è morto da 5-6 anni? Può comunque venire.
Comunque noto che voi due siete molto cattolici ultimamente, perché non vi rassegnate all'esistenza della morte.
No. Abbiamo perso il nostro furore materialista.
Assolutamente.
Ma questo a cosa è dovuto? A delle letture o delle esperienze?
Vede, questo esattamente è... Le faccio una... metafore.
A me le fetamore.
Le propongo una fetamora. La vita non la vogliamo più lasciare ed è esattamente come quando lei... è lì sulla sul ponte di una nave che sta affondando, però la nave ha dei rivestimenti di mogano bellissimi e lei sa che se scendesse dalla nave per buttarsi nell'oceano e salvarsi la vita, lei non vedrebbe più quei rivestimenti di mogano bellissimi e quindi non vuole lasciare la nave. Questo cosa comporta? Non comporta niente, però volevo dire mogano da qualche parte perché penso sia un legno molto molto sottovalutato. Con tutte queste cazzate della sostenibilità ambientale non se lo compra più nessuno, più il mogano, e quindi insomma, a proposito, non c'è più il legno di una volta. Come sappiamo, dal momento che non si possono più uccidere e sacrificare esseri viventi nella cucina contemporanea, perché è vietato, vietatissimo, ti danno una multa se lo fai. Assolutamente, questo generico.
No, scusi, no, perché siamo passati il filo del raccordo anulare di questa situazione.
Lei ha mai letto un libro di Mattioli? Valerio Mattioli?
Lo sto per leggere.
Ecco, allora, quando l'ha letto, poi mi viene a dire poi mi viene a dire il grado della situazione.
Professor Ritmo, meglio orecchietto o fusilli con il pesto?
Allora, di recente ho riscoperto le orecchiette, quindi per anticonformismo dirò orecchiette.
Concordo con il professor Ritmo.
Voi che cosa dite? Lei cosa dice, dottor Blasta?
Orecchiette.
Scusi, GT.
Fusilli.
Direi che questo quesito ci introduce.
La risposta comunque giusta era
fusilli.
Ci introduce alla prossima rubrica. Basta riferimenti autobiografici.
Scusate.
Solo autofiction, per favore.
Ortone, Cucio e Giorgina.
Non era questa. Non era la rubrica
giusta. Vabbè, no, infatti sbagliato.
Non capisco perché noi dobbiamo sempre indovinare il nome della sua rubrica. Perché non diciamo mai un nome sbagliato, che lui li ha sbagliati.
Sbagliate, vada. Riprovi.
Cucione, Giorgio e Ortina.
Cioè, comunque sia, va sempre bene. Più forte. Eccolo, Tony Allen alla batteria, Allen.
Buonasera. E benvenuti alla mia cucina, Cucione, Giorgio e Ortina, appena soprannominata, rinominata, adonimata.
Rinominata.
Oggi parole in libertà, è un po' il tema di questa giornata che è fatta da mozzarella, fagioli e ventresca. Se non sapete cos'è la ventresca, cercatelo. Se non lo cercate, lo troverete dentro il vostro cuore.
In Veneto si chiama vitello di mare.
Vitello di mare. Benissimo, purtroppo oggi sono qui a dover dare in radio diretta una tristissima notizia, perché a seguito di questa ricetta, insomma, che è stata provata proprio prima di venire in radio, ci ha lasciato un personaggio importante, è morto, lo diremo alla fine della ricetta. La ricetta è, appunto, l'ho nominata prima, è mozzarella, fagioli e non ventresca. Ho cambiato all'ultimo secondo perché i soldi erano finiti, il pane non c'era più, e viva Gesù. Gesù non è indù, ma l'indivia. L'invidia che non è l'invidia. E la classica battuta che si fa quando una persona scambia l'invidia con l'invidia è lapsus freudiano. E questa è la battuta della persona media.
E tutti gli ordinari del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Udine dicono...
Questa è la battuta lapsus freudiano, è la battuta dell'uomo medio, il povero uomo senza riferimenti culturali che si appiglia a quella mera profondità che solo la psicoterapia può dare. Una profondità vuota però. Andiamo avanti.
Parole dure. Comunque.
Parole d'accusa. Sì. Oggi sono parole d'accusa. I fagioli potete avere due scelte. La scelta ecologica, quella che in cui i fagioli sono secchi, vengono messi in ammollo, vengono bolliti per 2 ore nella pentola a pressione. Mi raccomando, mettete il sale alla fine, se no si induriscono. Oppure la scelta, quella non ecologica, quella capitalista, che è quella di comprare dei barattoli di latte. Recepire e predisporre un rumore. Che cosa sta succedendo? Si sta buttando dal
lui in diretta,
in diretta. Predisporre del fagiolo già cotto dalle nostre lattine. Padella. Quindi padella, mettere dell'olio, della cipolla, della carota, dell'aglio e del peperoncino, della paprika, della maggiorana e del rosmarino, tutto insieme. Ok? Soffriggere, quindi una volta che inizia a sentire l'odore di amore, il sapore, quindi quando c'è l'odore buono di cucina, a quel punto svagandare, buttare subito l'invidia, non invidia, non faccia battute. La invidia aiutata dall'istella lavata, quindi privata del terreno madre natura, e va fatta, diciamo, abbrustolire, quasi bruciare con quest'olio di cottura, con tutti quanti i sapori dell'aglio e della cipolla. Quando vedete che però si sta quasi bruciacchiando, è quel momento che dovete ammazzare la temperatura con dei fagioli, vino bianco e della soia. Ok? A questo punto mettete un coperchio e lasciate sobbollire, anche se non è proprio il pentolame giusto che avete utilizzato una padella, quindi lasciate cuocere lentamente per 2 ore e 37 secondi. In questo momento chiamate i vostri invitati e ditegli di venire 10 minuti dopo, perché purtroppo avete avuto un problema con la caldaia, che è venuto senza, non ve l'aspettavate, il caldaista, e quindi insomma avete avuto problemi. A quel punto che cosa fate? Mentre c'è questa cosa qui, aprite il frigorifero, prendete una mozzarella Santa Lucia.
Pubblicità occulta,
Mi sono fermato. Mettetela sul piatto. Aspettate, naturalmente, che stiano per arrivare i vostri invitati, quindi predisponete il piatto con la mozzarella e una volta dopo le 2 ore e 37 minuti che è stata cotta...
Secondi,
è stata cotta il nostro piatto principale, lo dovete inserire aside, quindi come dicono in inglese, aside, della mozzarella principale. Mozzarella principale e aside. Vino bianco, aprire e stappate il vino. Ok. Se non riuscite ad aprire il vino e siete di sesso maschile, sentitevi per un momento devirilizzati, fate aprire il vino da una donna davanti a voi e dite vabbè, ma è così che va il mondo oggi. Entrate in silenzio davanti a questa scena, è proprio il momento giusto. Aprite la porta finestra di casa vostra, nel mio caso io ho una verandina, un terrazzino, oppure comunque a finestra, mettetevi sul davanzale e appena aprono i vostri compari invitati la porta, voi fate sorpresa e vi gettate e morite.
Beh, è necessario morire,
eh? Sì, morite. Da cui l'invidia si trasforma in invidia. L'invidia per quello che erano i vostri ospiti, persone piene di sé, con un lavoro, con una famiglia. Voi invece non avete niente. Quindi avete cucinato un piatto povero, un po' vuoto, solo perché volevate fare una sorpresa, uccidervi proprio mentre loro entravano. Purtroppo devo dirvi questo: Fantino è morto.
Io amo Italia. Viva la pica, che Dio benedica.
Quindi Fantin purtroppo è morto.
Fartin.
Quindi vi dico questo, cioè che Fantin è morto in questa situazione.
Sì.
E non è più. Non sarà più con noi da oggi in poi.
Vabbè. 400 persone al secondo muoiono.
Esattamente. Infatti, quello dobbiamo dire. Cioè, per quanto ci riguarda, purtroppo non avremo più Fantin nella penultima ruota del carro. Dovremmo trovare un'altra persona.
Aggiudicato, professor Ritmo.
Si mette a cercare.
Dichiariamo aperti i casting.
I casting è morto perché, insomma, doveva fare questa battuta agli ospiti. E comunque, alla fine del.
Però prima di morire, c'ha.
No, gli amici hanno mangiato. Gli amici hanno mangiato, sì. Le pietanze, insomma, quello che lui aveva cucinato. Il corpo morto è stato raccolto dal vicinato. Sì. L'hanno portato alla polizia.
Smaltito, medica, spero,
smaltito
correttamente.
Organico, i vestiti invece all'usato.
Ottimo, giallo. Ottimo, perfetto. Perfetto, quindi
e organi spiantati.
Ottimo, quindi
peccato
tutto,
che ci siano, sì. Siano confusi e hanno espiantato, hanno messo i vestiti usati e i corpi di quelli che dovevano ricevere gli organi.
Questo calzino è perfetto come milza.
E gli organi sono stati messi in quei cassoni gialli.
Comunque, prima di porre fine alle proprie sofferenze terrestri e terrene, Fantin ci ha dimostrato una grande cosa, che si può mangiare una mozzarella Santa Lucia senza essere una famiglia napoletana di 15 persone, come succede sempre.
No! La Santa Lucia! Infatti una cosa tipica, Sorrentino l'ha definita, a Napoli bisogna elencare tutto quello che si mangia urlandolo. Quest'oggi un bicchiere d'acqua! Ecco qua! Olio, aceto e sale!
Ciruzza,
portami l'acqua. Comunque è vero.
Pagherete caro, pagherete tutto.
Tutto, pagheremo tutto.
Let's go to the movies, yeah. record and not record. I think I wanna say thank you. Thank you. Smelly much for picking me up, out of this world. Hey, hey John. Are we recording our ad libs? Really? Were we recording just then? Let me hear that, the first one I first heard.
Penso che siano necessarie una vasta riforma delle istituzioni e politiche sociali efficaci che riducano l'area del malessere e della povertà, che contrasta con il benessere che pure nel paese esiste ed è diffuso. Bisogna creare le condizioni favorevoli per un buon governo della ripresa.
Partito Socialista Italiano, un governo Bettino, per grazie. La ripresa.
El mejor.
La sua voce, il modo in cui pronunciava le consonanti.
Sai chi mi ricorda? Sai chi mi ricorda?
Ministro Sidine Sonnino.
Il cantante dei Black Midi. Un pochino.
Le pronunce... La voce dei... Guardi, lo stavo per dire.
Un pochino.
Guardi, lei è proprio quello che... Io lo stavo per dire. Cioè, lei è proprio quel genere di persona. Ah, ce l'avevo sulla punta della lingua. Sì, sì, ma lo so come si chiama, però ora non me lo ricordo.
Oppure che ne so. No, ma non è... Mi interessa molto... Mi sento?
No,
no, non è che mi interessa molto, però comunque sia mi ricordo di questa cosa qua. L'ho sentita.
Sì, qualcuno me l'ha detto.
Non l'ho mai visto, ma conosco la trama.
Non l'ho letto, ma ho visto la copertina.
Non ho letto, ma ho visto il film.
Ho visto il film.
Lei ha tagliato la parte più bella del
No,
spot.
No, non la conosco, ma mi ci sono fatto una pippa sopra. Non lo conosco, mi sono fatto una pippa sopra.
Lei ha tagliato la parte più bella dello spot del Partito Socialista Italiano, che è quella dove Bettino dice: andate nei cinema a vedere Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Andatelo a vedere. Tra l'altro, io stavo per dire, lei ha messo di nuovo quel cretino di Thundercat, e poi mi sono ricordato non che era, però non era no. Thundercat. No, però assomigliava un pochino, aveva quel un po' di inflessione.
Ammettiamo che venga dalla stessa... Venga, si può dire, sì.
Che viene.
Venga.
No, perché nelle subordinate devi usare l'indicativo.
È vero.
Quindi ammettessimo che viene.
Ammettessimo che veda la stessa
area geografica. No, il futuro.
Ah, ammettessimo che verrà dalla stessa area geografica.
Sì.
Erano invece gli...
Outcast.
La canzone è... What the Five.
Se lei parla a un metro dal microfono...
La canzone era Prototype.
No, ma perché nessuno deve capire di che canzone si trattava, è questo il punto.
Adesso facciamo un gioco, io vi spengo il microfono, ecco, parlo da solo, fingendo che voi mi rispondiate. Allora, era Prototype, grazie Fantin. Che cosa ha da dire il nostro Dottor Blaster? Ecco, la cosa bellissima che voi non vedete da casa è che lui, io non so se sta muovendo la bocca senza parlare, sta parlando davvero senza muovere la bocca. Vabbè, abbiamo regalato un po' di pace alle orecchie dei nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e possiamo passare ai saluti conclusivi.
Ah, allora, aspetta, no, infatti, posso leggere una poesia?
Sì, veloce però. Cioè, la poesia può essere lunga, però la deve leggere veloce.
No, aspetti, Allora, vediamo. Mi dica una persona... Ok, ci sto. Una persona di nostra conoscenza.
Ma perché lo spinge? Perché gli dà
no, due pugni mi ha dato. No. Due pugni.
Perché... Allora, aspetta.
Perché? Aspetta. Guarda che se Will Smith fosse stato una bianco, poesia, non gli avrebbe
una foto. Scegli una foto.
Vediamo una foto bella, sì, però. Sì, deve sì, essere sì. Una foto bella, quindi questa sicuramente. Una foto bella.
Vorrei metterci lo stesso impegno di questo tramonto, ma è lunedì.
Hashtag
Sunset su Ponte Molino Padova PhD Life Monday Motivation
PhD Life. Buonanotte. Dormite male.
Ma di chi era questa poesia? Perché lei non dice l'autore?
Giuseppe Ungaretti.
Ah sì?
Sì.
Ah, quindi
il
era
sentimento del tempo.
PhD a capo life.
PhD in realtà è una parola egiziana. che lui aveva imparato nel
suo paese, essendo nato,
che vuol dire plico di domande.
Ma cazzo, incredibile, eh? Ma con lei ce n'è sempre una nuova.
Professor Ritmo, io sono la novità che abbatte il sistema del pattern.
Senta, ma questo brano di Bahamadia, vuole dirlo lei come si chiama?
È molto difficile da pronunciare.
No, non può guardare.
Non mi ricordo.
Spotify.
No, no, ma aspetti, non mi ricordo.
Ma qui mancano proprio i fondamentali della radiofonia, veramente.
Unknown who we do.
Veramente, you know, da quello che leggo io.
E anche oggi una bella lezione di Daisy fondamentale.
How know how we do.
You know who we do.
You know.
You know who we
no,
do.
No, you know how we do. Col gioco sì che c'è anche U, ma who we do non vuol dire niente. Poi con dove V. You know how
we do. Lei,
ho ancora una volta ragione
io.
Lei mi deve 20 euro da
no,
3 mesi.
Non gli darò in caffè. Siamo già a 2 caffè.
Vabbè, stiamo freschi.
Tubetti di Pringles.
Allora, come sapete, tutte le persone che hanno il doppio nome puntato che comincia con la J sono transfobe. E quindi, come J.K. Rowling, anche J. Leroy, che in realtà è J. Leroy.
GT
Leroy, GT Leroy,
sì.
Con la J però.
No, è diventata una G. Proprio
allora non è più transfoba. Grazie. Non avete niente da dire?
No, l'unica cosa da dire è io vi auguro il bene.
Sì, ma faccia fare i saluti alla nostra ospite.
Tantissimi saluti.
Vabbè, buonanotte. Rock, ride. Here we go with the butters, boo. You know how we do when they pump it in the juice. It's gonna rock, ride. And the juice is gonna rock, ride. At a show, it's gonna rock, ride. Here we go with the butters, boo. You know how we do. Landscaping and mentally shaping. Looking at my Gucci, it's about that time. Represent my peoples on the Illadel side. Live like my 93 shit funk vibe. I used imagination like Han Solo. Master like Vic with the offbeat flow. A lady like B in stereo. Rap was way back at the plat with super bad disco. Used to do defeat the Patty Duke and Gigolo. After midnights on the weekend. Ho, you remember we 3D with Study B. Enough respect go to a vet money. PSK, Miz on pause delay. We see Jewel D rock ride the chords fade. Reads from the bottom, discombobble, boom, belay. Sarone was the break if you was digging in the crates. When they pump it in the juice, it's gon' rock, ride. In the streets, it's gon' rock, ride. At a show, it's gon' rock, ride. Here we go with the butters, boo, you know how we do. When they pump it in the juice, it's gon' rock, ride. In the streets, it's gon' rock, ride. At a show, it's gon' rock, ride. You know how we do. The youngsters be making crews pop. Divine beings got the true sound in hip hop. Man called Lux flipping on the boombox. Mad props, the ruggedness, lyrical terrorists. Funky rhyming like EBS. Nation with the Knicks, news of being jazz fresh. Easing back and let the hitch ya. Rubble town mixture. Murder with the hypnotic blue girl. Back to back, ghetto porn to scratch. Battlestar Galact, cosmic abstract. The first out the limo was the nigga Charlie Mack. Westfield represent KD, where's it at? Cause we not taking no shorts no more. You to the rebel to pain and dice roar. Gotta rock, rock on. Power 99, need to rock, rock on. Sex machine, gotta rock, rock on. When the board tab, gotta rock, rock on. EC the rock, need to rock, rock on. And the task force, need to rock, rock on. And Destro, need to rock, rock on. And the Red Bull, need to rock, rock on. DJ Mark, need to rock, rock on. Rock the block, need to rock, rock on. 100X, need to rock, rock on. Ram Squad, need to rock, rock on. BSB, need to rock, rock on. And the Bobby Dance, need to rock, rock on.
Horse need to rock, rock on. And Larry Ladd need to rock, rock on. And LaVie need to rock, rock on. Essential Elements need to rock, rock on. Cash, money, money, rock, rock on. Illadel Massive, rock, rock on. Schoolie D need to rock, rock on. Cosmic Kev need to rock, rock on. And Kobe Cove need to rock, rock on. And the Roots need to rock, rock on. And the Take need to shed.
Ciao, porca droga, amici!